i dimostranti che parteciparono alla manifestazione organizzata da King a Washington videro la marcia come una tattica per sollecitare il Congresso ad approvare la legge per i diritti civili, che era sostenuta da Kennedy, sia dal presidente che da Robert Kennedy, ministro della giustizia, e che ricevette Martin Luther King alla Casa Bianca poche settimane prima di venire assassinato. Il presidente Kennedy era diviso tra la preoccupazione di trovare e individuare i modi più adeguati per in qualche modo controllare il movimento per i diritti civili, ma anche per sostenere l'uguaglianza razziale. In quell'anno Kennedy ricevette Martin Luther King alla Casa Bianca e propose al Congresso l'approvazione del Civil Rights Act, ma come sapete Kennedy fu assassinato e dunque sarebbe stato poi il suo successore, il presidente Lyndon Johnson, a ereditare diciamo la causa di Kennedy a favore dei diritti civili degli afroamericani. Johnson era un democratico, come sapete, ovviamente era stato il vicepresidente di Kennedy e aveva molta simpatia, diciamo, per la causa razziale, anche se era un democratico del Sud, e molti democratici del Sud in realtà continuavano ad essere razzisti ancora negli anni 60. E Johnson addirittura aveva fatto una cosa molto simbolica, perché aveva chiuso un suo discorso pubblico con l'inno "We Shall Overcome". Ma molto presto, Johnson dovette rendersi conto che bisognava veramente passare ai fatti, perché la violenza razziale stava continuando ad esplodere e a Birmingham, in Alabama, solo pochi giorni dopo la marcia di Washington del 1963, quattro ragazzine afroamericane furono uccise dall'esplosione di una bomba. Queste violenze appunto continuarono nei confronti dei neri nell'agosto del 1965 fu approvato, grazie all'intervento di Lyndon Johnson, il Voting Rights Act, cioè la legge per il diritto di voto, che sosteneva come non dovessero esistere delle limitazioni poste dagli stati al diritto di voto che già era stato sancito per i neri alla fine dell'Ottocento, 1870. Nonostante questo grande momento per gli afroamericani, l'ottenimento del Voting Rights Act, e nel 1964, sempre grazie a Lyndon Johnson, era stato approvato il Civil Rights Act, iniziò però una nuova fase del movimento una fase, diciamo, più violenta, soprattutto in alcune città. Una di queste città fu Los Angeles, dove ci furono rivolte razziali molto importanti. Quando si conclusero, eravamo nell'agosto del 1965, c'erano stati più di 34, scusate, 34 morti, più di 1.000 feriti e quasi 4.000 arrestati, oltre a danni alle proprietà per 200 milioni di dollari. Diciamo, molti dei sostenitori bianchi dei diritti civili dei neri erano esterrefatti di questa violenza perché questa avveniva proprio quando i neri stavano raggiungendo finalmente, appunto, alcuni successi come la legge per il diritto di voto e i diritti civili 1964 e 1965. Ma in realtà i neri non credevano più alle vittorie istituzionali e non solo, ma soprattutto nelle città del nord si stavano creando nuovi gruppi, questa volta gruppi diciamo violenti, che propugnavano la violenza razziale più che l'integrazione, e nell'estate del 1966 lo slogan Black Power, potere nero, divenne la parola d'ordine di una nuova fase della battaglia degli afroamericani, e sommosse razziali avvennero quasi quotidianamente in città come Cleveland, San Francisco, Chicago e molte altre. E ci fu un'estate calda nel 1967 nei ghetti neri di Chicago, Cleveland, Newark, Detroit e altre 40 città americane. La distruzione non era indiscriminata, la violenza fu spesso rivolta contro negozi che tenevano prezzi troppo alti, mentre case, chiese e scuole furono generalmente risparmiate. La protesta fece emergere realtà di cui fino a quel momento non si aveva coscienza, per esempio il fatto che a Detroit il tasso di disoccupazione dei neri fosse molto più alta di quella dei bianchi, che il reddito medio di un afroamericano corrispondesse a circa il 50% di quello di un bianco per lo stesso tipo di lavoro, che le scuole e i servizi dedicati ai giovani afroamericani, ai bambini, fossero molto i servizi sociali fossero molto scarsi. A Los Angeles il 90% dei giovani arrestati venne in questi scontri venne poi rilasciato, ma un'indagine che fu compiuta da quella che viene conosciuta come Commissione Kerner, avrebbe concluso che nel 1968 la violenza urbana rifletteva la frustrazione dei neri urbani di fronte al razzismo di cui era imbevuta la società americana e mise in guardia sul fatto che gli Stati Uniti si stavano dirigendo verso la creazione di due società distinte, una società nera e una società bianca, separate e diseguali. Si Se era comprensibile che il movimento per i diritti civili si concentrasse progressivamente sulla piaga dei neri urbani, dal momento che a partire dagli anni 70 circa il 70% della popolazione nera viveva in aree metropolitane, per la maggior parte in ghetti che non avevano mai fruito della ricchezza e della prosperità del secondo dopoguerra, presto i leader neri capirono quanto i ghetti urbani fossero frammentati e difficili da organizzare, anche perché negli stati del nord le chiese nere non costituivano un elemento importante di aggregazione come invece erano nel sud, negli stati del sud. Quindi tutta questa violenza, questa incredulità dei neri nei confronti delle istituzioni americane per la prima volta portarono anche Martin Luther King, che era un convinto, come sapete, non violento, integrazionista, cominciò anche lui a dubitare della possibilità che ci fosse un'integrazione vera tra bianchi e neri o ci potesse essere negli Stati Uniti, e dal 1967 Martin Luther King anche prese posizioni più radicali che lo portarono a battersi nel movimento pacifista contro la guerra del Vietnam e a pensare di riunire il movimento contro la guerra del Vietnam al movimento per i diritti civili. Quindi diciamo dalla fine del 1967 il movimento per i diritti civili fu molto diviso tra chi ancora sosteneva l'integrazione e chi non ci credeva più. Molti invitavano addirittura al separatismo e al ritorno in Africa. Nel 1966 era del resto nato il movimento per il Black Power Movement, fondato da Stokely Carmichael, un giovane laureato della Università Nera di Washington, che si riferiva al pensiero di Malcolm X, leader nero carismatico di fede musulmana, aderente alla Nation of Islam, che si era battuto per l'avanzamento dei neri attraverso una internazionalizzazione delle richieste dei neri, quindi unendo le lotte di liberazione dei neri americane alle lotte di liberazione in Africa, in America Latina e in Vietnam. E Malcolm X, quindi molto più radicale di King, era stato ucciso, assassinato nel febbraio del 1965, ma la sua lezione radicale era stata appunto ripresa dal Black Power Movement nato nel 1966. Malcolm X era diventato molto popolare tra i neri, soprattutto i giovani attivisti neri radicali delle città del nord. Nell'ottobre del 1966 era nato anche il Black Panther Party, cioè il partito delle pantere nere, che è un partito che era nato sulla piattaforma programmatica in 10 punti che includeva il piano impiego per i neri, il diritto ad abitazioni dignitose, l'esenzione dal servizio militare per i maschi neri. E le Black Panthers sostenevano anche il diritto dei neri all'autodifesa contro gli attacchi della polizia, quindi si distaccavano dall'azione non violenta e basavano il loro pensiero su un'analisi di classe dell'ingiustizia sociale americana, e dunque pensavano che classe e razza fossero assolutamente intrecciate. Le Pantere Nere pensavano che il voto rappresentasse solo un obiettivo parziale, ma che importante fosse un più ampio progetto di radicale redistribuzione di ricchezza, reddito e potere. Il Black Power ebbe un grande potere di attrazione sull'America nera, e gli afroamericani sostennero con orgoglio le loro radici, la loro storia, le loro battaglie anche culturali. L'autobiografia di Malcolm X fu uno dei libri più letti nelle comunità nere. Nel 1968 accadde l'ennesimo fatto gravissimo per gli afroamericani, perché fu ucciso il 4 aprile del 1968 Martin Luther King a Memphis, in Tennessee. In seguito al suo assassinio, violente rivolte scoppiarono in oltre 100 città americane, e King aveva avuto, come ho detto già in questa lezione, la capacità di sollecitare la coscienza anche dell'America bianca, non solo di quella nera, sul tema della parità razziale, e il suo assassinio divenne l'emblema dell'impossibilità di superare il razzismo. Sotto la sua guida, il movimento per i diritti civili aveva ottenuto importanti obiettivi strategici e legislativi. Primo tra tutti il Civil Rights Act, considerato la legge più importante sui diritti civili fin dalla ricostruzione, e firmato da Johnson nel luglio del 1964, come già vi ho detto. Quindi l'assassinio di Martin Luther King fu l'ennesimo colpo grave ai diritti civili, politici dei neri americani. Nell'anno della morte di Martin Luther King fu assassinato, il 5 giugno del 1968 a Los Angeles, anche Robert Kennedy, che come ho detto era stato ministro della giustizia ed era un importante leader bianco democratico, sostenitore dei diritti civili dei neri. E questa morte fu l'ennesimo colpo duro inflitto alla comunità nera. Ci sono bellissime immagini dei neri che seguono la salma di Robert Kennedy, ultimo emblema e simbolo della parità razziale negli Stati Uniti, o di quella che avrebbe potuto essere la parità razziale. Gli anni 60, come vedete, si concludevano con alcuni successi: il Civil Rights Act del 1964, il Voting Act del 1965, ma anche con due assassini, uno quello di Martin Luther King e l'altro di Robert Kennedy, che sancivano ancora, rendevano, erano emblemi di come il conflitto razziale negli Stati Uniti fosse ancora durissimo e come se questo conflitto si sarebbe protratto fino, di fatto fino, ad oggi. E dunque negli anni 70 poi il movimento per i diritti civili, anche in conseguenza della reazione, diciamo, militare della polizia contro le azioni violente del Black Power e del Black Panther Party, e il movimento degli afroamericani, vi dicevo, si sarebbe molto dovuto comprimere e sarebbe riemerso con forza soltanto molti anni dopo.